Bene, ed eccoci di nuovo in diretta. Grazie ad Enrica Rigo per la sua disponibilità, docente della Clinica Legale Immigrazione dell'Università Roma 3, per averci, come dire, permesso anche di poter commentare con te. Insomma, diciamo, un commento, vorremmo farlo più un commento politico, no? Più che tecnico, rispetto al decreto Cutro, un nuovo tentativo di criminalizzazione dell'immigrazione, decreto che è passato al Senato con anche con alcuni, come dire, stato peggiorato dal Senato, no? Rispetto a come era stato presentato, e che oggi ancora, insomma, abbiamo la possibilità in qualche modo di bloccarlo, no? Però appunto vorremmo capire la sostanza un po' politica di questo decreto, più che la normativa tecnica. Poi quello magari ci torniamo, lo riaffrontiamo.
Che lo dico come prima cosa, spero anch'io che questo decreto in qualche modo si riesca a bloccare o apra comunque spazi di conflittualità. So che poi la lancerete anche voi, ma ricordo appunto che ci sarà una manifestazione contro questo decreto in piazza Esquilino il 28. Allora, il dato politico mi sembra fondamentale, e partirei proprio dal nome con cui viene menzionato sui giornali, perché noi eravamo abituati a chiamare i pacchetti sicurezza con i nomi dei ministri dell'interno in carica, da Maroni in poi, quindi da Maroni a Salvini, ma anche quelli Minniti e Lamorgese, sì, che dovrebbero stare su un altro fronte politico. Invece questa volta lo chiamiamo addirittura con il nome di un luogo, e io lo trovo raccapricciante, perché è Cutro il teatro di una strage, e una strage che, no, il governo ha eletto a luogo di conquista. I nomi delle città ci ricordano le battaglie, no? Solitamente usiamo per questo la toponomastica, per ricordare chi ha vinto e ha imposto la sua legge appunto sui vincitori. Ecco, scusa se mi permetto questa immagine un po' lugubre, però ha proprio questo sapore politico il cosiddetto decreto Cutro, perché diversamente da altri contesti, pur discutibili dopo, come era avvenuto ad esempio dopo la strage di Lampedusa, il governo al tempo Letta aveva risposto in maniera diversa, no? si era risposto con l'operazione Mare Nostrum. Oggi no, rispondiamo con un decreto legge che, come hai detto bene tu, da un lato criminalizza ulteriormente le migrazioni, dall'altro avrà un grosso impatto sociale, perché abroga la protezione speciale. Allora, non so, insomma, se vado a ruota libera, tu hai delle domande?
No, intanto fammele. Sì, sicuramente, insomma, poi se ci sono le cose ti interrompo, magari ti chiedo. Però insomma è interessante questo primo approccio, no? Molto colonialista, come dire, riprendendo immagine del passato, ma insomma magari non è solo la retorica dietro il nome di questo decreto, ma è un po' tutto lo scenario di questi ultimi giorni, il piano per l'Africa, l'immagine che ci viene dato, gli italiani brava gente, no?
Lo hai detto tu, il piano per l'Africa, le immagini di Meloni che abbraccia i bambini ad Addis Abeba, e dall'altra parte del ministro Lollobrigida che ci dice non arrendiamoci alla sostituzione etnica, facciamo figli. Non voglio entrare qui, forse sì, dovremmo veramente invece dare diritti, ecco, perché poi questo che in realtà viene fatto, cioè si negano i diritti ai migranti. Però dicevo sì, colonizzazione e fascistizzazione evidente ormai, in maniera molto evidente. Vengo però magari entro un po' nel decreto. Dicevo, la prima parte è la criminalizzazione delle migrazioni. Cos'è successo? Cos'è che ha legittimato questa calata del governo Cutro? La cosiddetta lotta ai trafficanti. Ma la cosiddetta lotta ai trafficanti non è altro che scaricare la responsabilità delle morti in mare sui migranti stessi, perché l'idea è loro sono responsabili del fatto di essersi fatti circuire dai malfattori, illegalizzare in maniera ancora più forte ogni passaggio di frontiera. Questo purtroppo avviene non solo in Europa, avviene su spinta dell'Europa sempre di più anche ad esempio nel Maghreb, in Niger, nei paesi appunto dell'Africa subsahariana, e quindi si estende il processo di criminalizzazione che è caratterizzato appunto per dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, che peraltro prescinde nella sua configurazione da ogni scopo di lucro. Ora non voglio essere troppo tecnica, ma cosa vuol dire questo? Che dell'immagine del senso comune il trafficante è quello che ci ricava un guadagno. Noi sappiamo benissimo che il reato non è configurato in questo modo, il reato è configurato per difendere le frontiere, colpire qualunque rete della logistica delle migrazioni, attraverso cui no, quelle reti di anche comunitarie, anche di solidarietà e anche dell'attivismo, che poi vengono finiscono in mezzo, che consentono ai migranti di muoversi, con la differenza che, come sappiamo bene, come ci ha mostrato ad esempio il processo a quattro rifugiati eritrei di cui abbiamo parlato anche qui alla radio, che si è concluso dopo 7 anni e con 2 anni di carcerazione, quando a essere imputati sono i migranti si finisce in carcere, finiscono in carcere. Allora cosa fa il decreto Cutro? Inserisce una nuova fattispecie, che è la fattispecie aggravata nel caso in cui dal favoreggiamento, quindi diciamo in questo caso specifico nel caso in cui si rovescia il balcone e ne consegue la morte dei migranti, che non è mai una morte naturale, sono morti politiche in un mare come il Mediterraneo. Se c'è un naufragio, vuol dire che si è deciso di non salvare, che si è deciso attraverso una lunga catena di decisioni politiche. Cutro ce l'ha mostrato bene, no? Ce l'ha mostrato in maniera lampante quando si è detto è uscita, sì, invece che uscire la Guardia Costiera è uscita la Guardia di Finanza. Ma questa, certo, è una decisione politica, un protocollo politico, vuol dire dare priorità alla tutela delle frontiere. Dicevo, in un caso come ad esempio quello di accaduto a Cutro, chi si trovava alla guida dell'imbarcazione rischia ora 30 anni e più, 30 anni cumulabili. Se andiamo a vedere qual è il modello è quello della Grecia, dove vengono comminati anche centinaia di anni di carcere. Non sto scherzando, abbiamo condanne da 200 anni, 300 anni ai presunti scafisti, che siano, dipendentemente dal ruolo che avevano nell'organizzazione del viaggio, indipendentemente anche dallo scopo di lucro, e lo vediamo, peraltro le migrazioni sono un mondo plurale, se vai a Lampedusa è probabile che ti capiti di vedere anche barchini auto-organizzati che arrivano direttamente dalla Tunisia, ma questo è un dato quotidiano, quindi anche in quel caso lì il rischio è questo aumento esorbitante delle pene, che poi vuol dire fare terra bruciata attorno alle migrazioni. Accanto a questo, naturalmente, anche qui l'abbiamo detto, non ha un significato solo simbolico, di nuovo l'aumento dei termini di detenzione amministrativa. Cosa vuol dire? I centri per rimpatrio, ne abbiamo uno qui vicino a Roma che è il più grande d'Italia. E anche questo, perché parliamo di criminalizzazione? Perché l'obiettivo è l'esibizione della violenza in quanto violenza di una legge che subordina per subordinare, cioè non c'è un motivo per avere il trattenimento come modalità ordinaria di gestione delle migrazioni. Non dobbiamo naturalizzare questa idea per cui uno migra e deve finire per forza in attesa di espulsione o in attesa di identificazione nella restrizione della libertà personale. Questo è un processo che, è vero, fa venendo in questi termini un po' tutta Europa, anche fuori dall'Europa. Il caso dell'Australia è forse, no, uno dei più noti, ma anche degli Stati Uniti, eccetera, però non c'è niente che ci imponga di gestire le migrazioni in questo modo, e assolutamente è una forma di limitazione della libertà personale che peraltro anche a me non piace come argomento, ma moltissimi studi hanno mostrato che non è assolutamente efficace nel poi favorire i rimpatri. Dico a me non piace come argomento perché va contestata in quanto tale, cioè è una forma di carcerazione su base etnica e nazionale, questa è la verità.
Sì, oltre che, insomma, c'è anche dietro tanta ipocrisia, no? Rispetto ai famosi aiuti, intanto che, insomma, per uscire e andare anche oltre, insomma, e diciamo che normalmente i decreti immigrazioni, insomma, anche quelli precedenti, non si sono mai posto il problema delle condizioni dei paesi da cui uno fugge, uno scappa, o perché vogliono arrivare qui, no? E ancora una volta sembra che esistono appunto i rifugiati, i richiedenti asilo veri, guardiamo il caso dell'Ucraina, e quelli invece finti, come se scappare invece da una siccità, da scontri nel proprio paese, da devastazioni ambientali o da conflitti, guardiamo quello adesso in Sudan, non abbiano la stessa dignità. Ma poi mi sembra che questo decreto, correggimi se sbaglio, colpisce, aggrava ulteriormente le condizioni non solo dell'ONG ma anche delle reti informali, insomma, di sostegno all'immigrazione.
Beh, allora quello sicuramente infatti io mi riferivo soprattutto diciamo a quelli che vengono indicati come gli scafisti, e che invece dovremmo abituarci a parlare dei capitani. C'è una bellissima ricerca che Porco Rosso, che ha sede a Palermo, organizza ogni anno con un rapporto proprio appunto sulla carcerazione dei capitani, che sono non i capitani alla Carola Rackete, ma perché per carità, ma va benissimo che Carola Rackete non finisca in carcere, il problema è che i migranti che guidano le imbarcazioni invece ci finiscono con molta molta frequenza. E quindi sì, però diciamo il testo del decreto il reato è proprio tagliato, diciamo, su questa figura, su chi guida l'imbarcazione. Mentre per quanto invece dicevi rispetto ai finti veri rifugiati, anche qui protezione speciale che viene abrogata di fatto quasi in toto dal decreto Cutro meriterebbe di essere messa a contesto, perché è quello non è stato fatto in realtà nel dibattito pubblico, anche nel dibattito giornalistico. Molti giornali hanno riportato: ah, ma non ce l'abbiamo solo noi, ce l'hanno anche altri paesi. Sì, però andiamo a vedere che funzione ha avuto in Italia. Cioè non esiste, non è un istituto che entra nel nostro ordinamento così, no, per simbiosi con altri paesi. La protezione speciale non è altro che il risultato della riforma di Salvini e poi di Lamorgese della protezione umanitaria. E la protezione umanitaria, che è sì adempiere da una parte agli obblighi internazionali, dall'altra all'obbligo dell'articolo 10 della Costituzione, l'asilo costituzionale, in Italia è stata utilizzata perlomeno a partire dal 2011 con ampio respiro per sanare, altro che rifugiati veri e falsi, per sanare soprattutto le posizioni dei lavoratori e delle lavoratrici che non in assenza di possibilità di ingresso regolare, in assenza di decreti flussi adeguati, in assenza di regolarizzazioni adeguate, hanno usato questa via. È stata usata sistematicamente. Facevi l'esempio delle donne ucraine, ma le donne ucraine nel 2014, quando le consideravamo ancora le nostre badanti, si sono regolarizzate grazie alla protezione umanitaria, che ha avuto questo, a mio avviso, doppio, diciamo così, doppia logica. Una istituzionale, che è anche stata quella di abbassare il conflitto sociale. Non è stata utilizzata solo nel caso delle donne ucraine, è stata utilizzata ad esempio dopo la rivolta di Rosarno per i braccianti agricoli, con la cosiddetta regolarizzazione delle campagne. E dall'altra parte però è stata anche un terreno di conflittualità. Quindi cioè, queste cose spesso vanno insieme, non si può dare un giudizio netto. Sicuramente quello che noi possiamo vedere, che ce lo dicono i dati, è che c'è stato un completo rovesciamento nel decennio 2007-2017, se andiamo a vedere, tra la proporzione di permessi di soggiorno rilasciati per lavoro e per protezione umanitaria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in assenza di ingressi legali abbiamo qualificato quelle migrazioni come forzate, i rifugiati, peraltro i rifugiati, no, i profughi, gli diamo sempre questa narrazione di parassiti che vivono a spese dello Stato. Dall'altra parte però questa è stata la forza lavoro che in realtà si è regolarizzata attraverso l'umanitaria, che è diventata appunto un terreno di negoziazione per chi, che ne so, aveva il lavoretto e un minimo di integrazione sul territorio che poteva mostrare, per chi come nel caso dei braccianti, ha avuto la forza di organizzarsi e riuscire ad arrivare a una, diciamo, a una negoziazione con la prefettura locale e così via. Quindi perché dico questo? Perché è importante capire che in realtà dietro questo decreto che ha sbandierato, no? Lotta ai trafficanti e nuovi ingressi, come a dire, noi le migrazioni le vogliamo, ma le vogliamo legali, in realtà c'è una netta compressione dei diritti dei migranti tutti, perché i migranti nella maggior parte dei casi, anche perché l'Italia sappiamo benissimo che welfare ha, sono migranti, lavoratori e lavoratrici. Quindi una compressione di nuovo ancora maggiore di quei diritti di una fascia di popolazione che in Italia viene sistematicamente subordinata, segregata, costretta anche alla segregazione occupazionale, perché poi avere uno status giuridico incerto, precario, e questo purtroppo vale anche per la protezione umanitaria, non ti consente diciamo un processo, ma anche un programma personale, un progetto di lungo corso di stabilizzazione, e quindi vuol dire sostanzialmente nuova segregazione.
Indubbiamente, ma significa anche, insomma, sia sicuramente, no? Quindi che creare, a parte che, insomma, si creano sacche di illegalità, perché si creano nuovi reati, possiamo dire anche così, no? Cioè, da quando c'è l'immigrazione illegale, ovviamente è un reato nuovo in cui uno è molto semplice, no? Per tutte le regole e le difficoltà. Conseguentemente si crea come dire, uno scenario emergenziale, perché anche da protezione umanitaria chiamarla protezione speciale ci fa già capire che è qualcosa, come dire, è un richiamo costante all'emergenza, quando invece dovremmo ragionare in termini di normalità di spostamento, no? No, di rispetto, non di difesa delle frontiere.
Assolutamente, c'è un ultimo rilievo forse da fare di questo, sicuramente magari non in media generalisti, però gli ambienti, insomma, anche le riviste giuridiche l'hanno messo in evidenza. È chiaro che se fai un'operazione di questo genere in cui elimini un istituto che in realtà, perché la protezione speciale nella parte in cui poi non solo eliminato la protezione speciale, reso praticamente quasi impossibile con la conversione dei permessi di soggiorno per protezione in permessi di lavoro, però l'eliminazione della protezione speciale va a incidere soprattutto rispetto a quello che è il recepimento del diritto alla vita privata e familiare, diritto alla vita privata e familiare che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo inteso in senso ampio, cioè i legami instaurati sul territorio, i legami non solo la famiglia in quanto tale, ma appunto la tua vita, le relazioni che la sostengono. E quindi è ovvio che a prescindere poi dal dettato della normativa, i giudici hanno la possibilità di riallargare, che è quello che è avvenuto anche nel 2011. La protezione speciale è sostanzialmente, la protezione umanitaria, scusa, è stato un istituto caratterizzato da una interpretazione espansiva dei tribunali, giustamente. Però anche qui che cosa significa? Significa giuridificare il conflitto, istituzionalizzare il conflitto, oltre che quindi è difficile, insomma, mobilitarsi, le comunità migranti si mobilitino per andare al tribunale ci va ognuno per sé. Anche se è sicuramente, diciamo, dall'altra parte il segnale, anche così come era stato con Salvini, di un conflitto poi istituzionale che si era creato, cioè i tribunali sostanzialmente, almeno durante l'epoca Salvini ministro dell'interno, non rispettavano le direttive ministeriali. Ora vediamo, come è giusto che sia, perché cioè, è un potere indipendente quello giurisdizionale, ora vediamo, perché comunque dalla politica ci si fa influenzare, cosa accadrà. E l'ultima cosa che poi non so se hai altre domande, che volevo dire rispetto all'umanitaria, è quando noi parliamo dei legami, delle relazioni che sostengono la vita, stiamo parlando dei processi di riproduzione sociale, e quindi è ovvio che creare sacche di illegalità su questo terreno poi va a colpire anche e soprattutto le donne. Ho fatto prima l'esempio delle donne ucraine che nel 2014 appunto si hanno avuto accesso alla regolarizzazione attraverso la protezione umanitaria, e anche lì si trattava, peraltro si è trattato nella maggior parte dei casi di lavoratrici della cura, quindi di nuovo, no? Il disconoscimento dei processi di riproduzione sociale, che peraltro o il controllo imposto, no? Su questi processi, che è un evidente tratto patriarcale, anche se devo dire questo lo portano avanti tutti i governi più o meno
indistintamente. Sì. Sì, indubbiamente, insomma, già, diciamo, i tratti sono quelli, ma in realtà non abbiamo, da un punto di vista politico, una differenziazione rispetto, no? Cioè, ormai stiamo all'interno di questa, quando si parla di migrazioni, di clima emergenziale, securitario, come se fosse un problema solamente di ordine pubblico. E io non,
sì.
E quindi va ribaltato, probabilmente va ribaltato anche da un punto di vista culturale della percezione. Purtroppo non abbiamo a nostro favore neanche i mezzi di informazione, che invece costruiscono, insomma, continuamente costruiscono questi scenari apocalittici, quindi dobbiamo fare un grosso sforzo probabilmente di ritornare in piazza, di ricreare mobilitazione per ridare anche un senso, un volto, no? A chi decide di andare via dal proprio paese e perché, insomma, senza rimettere diciamo la solita retorica, no? Quante volte uno ha ricordato che, insomma, noi siamo, noi in termini tra virgolette, no? Però il popolo italiano è stato un popolo di migranti negli anni, nei primi del Novecento, manca a metà del Novecento, manca adesso, se vediamo quante giovani e giovani se ne vanno, insomma, dall'Italia. Però c'è sempre questo questa vulgata di dire vabbè, ma noi però andavamo a lavorare, come se gli altri vengono qui, oppure portiamo le nostre cervelli, intelligenza all'estero, no? Come se gli altri invece, non so, lo fanno, non si capisce per quali motivi.
Sì. Io mi permetto però di, cioè, però mi permetto di aggiungere una cosa su questo. Il popolo italiano, oramai ha un 10% di popolazione, perché in Italia i migranti regolari sono 5 milioni, quindi siamo intorno al 9, quasi 10%, che non ha accesso ai diritti, che non sono pieni cittadini, non possono diventare cittadini per nascita, quindi non possono trasmettere la cittadinanza ai loro figli. Guardate che fino prima della Costituzione era così per le donne, no? Non potevano trasmettere la cittadinanza ai figli, non possono trasmettere la cittadinanza ai figli, quindi non possono votare. Allora, di cosa stiamo parlando? Il popolo italiano, giustamente, ma per fortuna si sta modificando, e il popolo è una parola che a me piace poco, parliamo di popolazione, però appunto stiamo creando una popolazione senza di cui una grande fascia è senza diritti. Allora anche qui mi sembra interessante che la manifestazione di venerdì, poi saranno loro a parlarne, però mi trovo, lo dico come elemento, è stata chiamata dal movimento immigrati di Napoli, che è un movimento appunto composto da migranti, e dal comitato antirazzista italiano, che è un movimento composto soprattutto da ragazze e ragazzi razzializzati, figli e figlie delle migrazioni, che appunto non sono riconosciuti come come cittadini uguali agli altri e a tutti gli effetti. Allora, questo mi sembra un elemento sicuramente importante, e concordo con te, il tema delle, cioè, bisogna rovesciare tutto, ma anche letteralmente il tema delle migrazioni deve diventare un tema centrale alle mobilitazioni, trasversale, così come è il femminismo e il transfemminismo, perché non ci può essere un transfemminismo e un femminismo che non sia anche antirazzista, così come il tema ambientale. La connessione qui mi sembra evidente, netta, oltre che con il femminismo, cioè confini, muri e guerre sono i modi con cui noi gestiamo le crisi ambientali, le crisi energetiche e le migrazioni. Quindi diciamo la connessione è evidente, deve diventare, deve essere messo appunto al centro delle nostre politiche di movimento, innanzitutto del nostro modo di pensare come facciamo movimento.
Concordo, come probabilmente anche, insomma, come dire, la metterla non solo in virtù delle scadenze, ma anche nella nostra quotidianità, nei nostri linguaggi. Giustamente tu sottolineavi, no? Infatti io usavo un po' ironicamente il popolo italiano, no? Come retorica che ci viene riproposta, però è vero, insomma, cioè abbiamo bisogno di anche andarci a ridefinire anche in un linguaggio, in un saper leggere una realtà che è completamente modificata, no? E che invece ci viene sempre raccontata avendo un occhio al secolo scorso, mettiamola così. Bene, quindi questo appuntamento a Roma, con te volevamo commentare questo decreto, quindi a maggior ragione è importante protestare contro il decreto Cutro. Vedo, poi avremo modo di tornarci sopra, però vedo che le adesioni aumentano, no? Nell'ultimi giorni stanno aderendo anche diverse altre realtà, e questo, insomma, vediamo poi cosa nasce, che cosa altro si possiamo sviluppare, come poterne parlare e riparlare, perché uno dei temi che te insomma, come dire, facevi riemergere, di cui non se ne parla più, è il famoso ius soli, ius di cui si è messo da parte e non se ne parla proprio più per niente, insomma. Non è riuscita a farlo quando stava al governo, ho capito, gli altri non ci sono riusciti, ma neanche ne fanno una battaglia oggi, per cui
no. E vabbè, ci salutiamo,
non sì, non, dicevo, se vuoi aggiungere altro, un altro modo, un altro, se vuoi darci qualche indicazione dove poter insomma magari trovare queste tue riflessioni.
Ti ringrazio. Beh, te lo mando sicuramente insieme a Tatiana Montella e Carlo Caprioli. Abbiamo scritto un commento, quindi questa chiave un po' più politica, che uscirà su Jacobin. E diciamo che però siamo, cerchiamo sempre di contribuire anche da giuriste e giuristi alla decostruzione della narrativa, perché poi appunto c'è un po' questa tendenza a pensare che a lasciare un po', a delegare un po' agli esperti il tema dell'antirazzismo, il tema dei diritti, e invece non lo è. Anzi, penso che insomma la vicenda del 41 bis abbia mostrato, no, negli ultimi mesi, come sia importante che questi temi diventino patrimonio comune, sì, patrimonio nostro, che ce li riprendiamo e ci riflettiamo sopra. Sicuramente colgo con favore anche lo spunto sul diritto di cittadinanza, cosiddetto ius soli. Comunque, insomma, io la metto così: porre fine a questa discriminazione della cittadinanza per sangue, la mettiamo in questo modo, al contrario, perché penso che lì si giochi un'altra partita che oggi ha acquisito una radicalità molto maggiore, proprio per anche l'impatto che questa esclusione della cittadinanza assume in una società che bene o male si trasforma, però appunto se si trasforma male vuol dire segregazione, subordinazione, assenza di diritti, e questo mi sembra un dato. Quindi sicuramente l'appuntamento più prossimo è per il 28, però come dicevi bene tu, non è solo la scadenza, è l'andare oltre e cercare di costruire dei processi che siano in grado di avere di trasformare, e anche di avere immaginario, di creare immaginario, perché io penso che su questo tema sia davvero importante creare un immaginario che decostruisca questa visione noi e loro, che invece ci fanno passare come quella appunto,
come la normalità,
come quella su cui insomma si fonda tutto.
Certo, insomma, quindi il 28 sicuramente non è l'arrivo, non è una meta, ma è un pezzo del percorso, anzi l'inizio di un percorso. Ce l'auguriamo tutte e tutti. Io ti ringrazio e non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti avremo modo magari.
Grazie a voi, buona serata. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao, grazie a te di nuovo. Ciao.
Ciao, ciao.
All night long I think of those little planes up there, flying around, you can't even see them, they're specks, and they're full of tiny people going places. And Sharky says, you know, I bet they could all land on the head of a pin.